Tracce.
E ogni traccia una porta sul passato radiofonico e televisivo. Buon pomeriggio da Sara Tognola, con voi fino alle 15. Nel 1984 Sting decide di lasciare i Police dopo il successo mondiale di Synchronicity. If You Love Somebody, che stiamo salutando, è del 1985 ed è il primo singolo del suo debutto solista. Nel frattempo si sono fatte le 14:08 minuti, le tracce di Rete 1 lasciano soprattutto delle storie di vita da raccontare, come quella di Alfred Nobel, inventore della dinamite, che il 27 novembre del 1895, un anno prima di morire, scrive il testamento del futuro premio Nobel, lasciando gran parte della sua fortuna per creare appunto questo prestigioso riconoscimento destinato a chi apporta, citiamo, il massimo beneficio all'umanità in campi come fisica, chimica, medicina, letteratura e pace. Si aggiunse poi in un secondo momento anche l'economia. Il premio fu consegnato per la prima volta nel 1901. Il primo a vincerlo è il filantropo ginevrino Henri Dunant, fondatore della Croce Rossa Internazionale. Noi, per sottolineare questa storica attribuzione, abbiamo aperto un cassetto della memoria RSI del 1963.
Radio della Svizzera Italiana, stazione nazionale di Monteceneri. 100 anni di storia o il terzo combattente. Per il centenario della Croce Rossa, Isabelle Villard ha scritto un compendio del primo secolo della storia feconda e movimentata di questo istituto. Il dramma di Isabelle Villard è stato tradotto in italiano da Clotilde Masci e realizzato radiofonicamente dalla RAI Radio Televisione Italiana. I commenti musicali sono di André Zumbach. Ascoltate 100 anni di storia o il terzo combattente.
Chi sei tu?
Mi chiamo Adamo. Ed anche Jean, Carl, Ivan, Peter. Ed ho ancora molti altri nomi.
La tua età?
L'ho dimenticata. Depredato e ferito dai banditi, stavo agonizzando sul bordo della via. Passò un sacerdote e non si fermò. Passò un levita e volse il capo, ma un povero samaritano curò le mie piaghe e si prese cura di me. Sempre nelle tenebre una piccola fiamma ha continuato a brillare. L'uomo ha vergogna delle sofferenze che crea. L'uomo mi ha sconfitto, ma l'uomo mi ha sempre soccorso.
La Società Ginevrina di Soccorso Pubblico, che io, Gustavo Moinier, ho l'onore di presiedere, avendo deciso nella seduta del 6 febbraio 1863 di prendere in seria considerazione l'idea proposta nella conclusione del libro Un ricordo di Solferino di Monsieur Henri Dunant, propone che vengano create in tempo di pace delle società di soccorso per feriti militari e che corpi di infermieri volontari vengano aggregati alle armate belligeranti. Propone inoltre che i nominati signori Dufour, Monnoir, Moinier, Appiah e Dunant, come membri di una commissione che dovrà presentare un memoriale su questo...
Come brilla la piccola fiamma.
Egli propone inoltre, appoggiato da Monsieur Dunant, che la commissione si trasformi in comitato internazionale permanente.
Piccola fiamma coraggiosa, audace.
Orgogliosa.
Noi dobbiamo ottenere l'adesione unanime di tutti i principi e di tutte le nazioni d'Europa. Saremo a disposizione degli stati maggiori, ma non prenderemo il posto dell'intendenza e degli infermieri militari.
Noi vogliamo soltanto assecondarli.
Sarà bene creare un certo interesse per far adottare da tutto il mondo le nostre vedute.
Attenzione, questo è sempre Rete 1, eh? E questo programma è Tracce, che ogni tanto ci riporta nel passato, in questo caso nel 1963, dove la nostra radio ricordava il centenario della Croce Rossa Internazionale. Henri Dunant, il suo ideatore, sarà ricordato anche per un primato, il primo Nobel per la pace nel 1901. Baby. So much love, all I want. You Are, questo è un successo che lo portò nella top ten americana nel 1982. Ma eccoli, siamo sempre negli anni 80, questa volta con Miguel Bosé e i suoi Bravi Ragazzi.
Sospesi nel tempo, spostarti nel vento di città.
14:20, viaggio tra i suoni d'archivio RSI continua fino alle 15 più o meno. Abbiamo ricordato la Croce Rossa, il primo Nobel a Henri Dunant, e tra l'altro quando nel 1866 nacque la Croce Rossa Svizzera il suo obiettivo era chiaro: portare aiuto e protezione. L'abbiamo proprio sentito anche nel suono d'archivio un brano fa, dicevo, portare aiuto e protezione a chi soffre in guerra e in pace, diciamo che ha rappresentato il volto umano, rappresenta tuttora, della solidarietà. Poi, un secolo dopo, nel 2001, la medicina compie un passo che sembra fantascienza. Sì, il paragone, avete ragione, sembra un po' azzardato, ma era per collegare i due momenti. Perché il 27 novembre del 2001, per la prima volta in Svizzera, all'ospedale universitario di Losanna, viene impiantato su un paziente settantenne un cuore parzialmente artificiale. Significa che il cuore resta, ma viene, tra virgolette, assistito da una pompa meccanica. Questo successo medico e tecnologico ci porta però un po' più indietro, al 1988, a un altro capolavoro di bioingegneria. Abbiamo trovato un incontro con il cardiochirurgo di fama internazionale Gaetano Azzolina, pioniere della cardiochirurgia pediatrica. Negli anni 80 presentò un progetto di cuore artificiale al Consiglio Nazionale delle Ricerche, al Ministero della Sanità. Non fu comunque, questo bisogna specificarlo, non fu il primo a inventarlo, ma propose un modello innovativo. Ascoltiamo allora questo momento d'archivio, questo incontro del 1988.
Ha proprio la forma del cuore, così come lo disegnano gli innamorati, ma è di plastica e la grande novità è che dispone di un'autonoma sorgente di energia contenuta in una piccola borsa di soli 4 kg, più piccola di una normale sacca da tennis, che lascia al paziente una notevole autonomia di movimento. Ma lasciamo che sia lo stesso padre di questo nuovo cuore artificiale a parlarci della sua creazione, che sembra destinata ad inaugurare una nuova era nella cardiochirurgia. Abbiamo raggiunto il celebre cardiochirurgo nella sua clinica di Firenze. Lo abbiamo incontrato nel suo studio. Il professor Azzolina appariva piuttosto provato. Egli era infatti appena uscito dalla sala operatoria. Macchie di sangue gli segnavano il camice e gli zoccoli.
Le caratteristiche sono queste, cioè le dimensioni del cuore artificiale e la sua poliedricità per l'eventuale uso, nonché l'aspetto portatile e molto leggero della sorgente di energia, che non è di peso eccessivo come avviene con modelli preesistenti realizzati da altri gruppi americani e europei, ma è un modello portatile per cui il paziente non solo c'ha il cuore artificiale che può essere usato, diciamo, sia per sostituire il cuore destro, sia per sostituire il cuore sinistro o aiutarli, che è la stessa cosa, sia per sostituire tutto il cuore. Dall'altro c'è il fatto che la sorgente di energia è di natura elettrica, per cui basta avere una batteria, che è portatile ovviamente, oppure nelle fasi in cui il paziente o la persona si trova in giro per ragioni sue, può applicarla perfino alla sorgente di energia di un'automobile attaccando col trasformatore adeguati alla centisigari.
Ecco, questo problema, che è un problema sempre stato molto grosso nel campo del cuore artificiale, come lo avete risolto, questo problema delle energie?
Ma l'energia l'abbiamo risolto così, cioè invece di avere queste grosse, diciamo, macchine, noi utilizziamo l'energia elettrica, che è la sorgente di energia più comune in tutto il mondo, sia occidentale che orientale, con questo apparecchio, che è, diciamo, la parte importante di tutto il progetto, che permette di utilizzare sia batterie che sorgente di elettricità comune e alternata, quella che uno può mettere, come ha fatto lei, ad una presa di corrente, per cui se il paziente è a casa la mette una presa di corrente e si muove, diciamo, entro quell'ambito, oppure la stacca e va in giro con la sua batteria.
Il 26 marzo del 1988 il microfono della radio della Svizzera italiana incontrava, come abbiamo sentito, il cardiochirurgo di fama internazionale Gaetano Azzolina. Non inventò il cuore artificiale, ma negli anni 90 fu tra i primi a proporre un progetto in Italia, poi in tutto il mondo, anticipando una tecnologia che oggi salva molte vite.
Tracce. Tracce.
On the road.
Un chitarrista, un cantante, fantastico.
Musicista, un cantante? Sì, capelli ricci a cespo.
Un chitarrista più che un cantante.
Sì, ho già sentito. È rock, no?
Per me personalmente, ma non solo per me, è stato il più grande chitarrista della storia.
Quindi quando pensi a Jimi Hendrix, cosa ti viene in mente?
Mi viene in mente quando ero un ragazzo.
Musica, chitarra, genio.
Come morto. Eroina, alcol e morto nel sonno. 27 anni.
I suoi brani, quindi... No, non sono bravo a cantartela.
Si ricorda qualche sua canzone?
Beh sì, quasi tutte, cioè famose. Voodoo Child,
Foxy Lady.
No, i titoli no, però ad ascoltarle era sempre un piacere.
Che uscirà il suo film, lo andrai a vedere?
Sì, spero non sia qualcosa che alteri la sua immagine, anche perché non lo so, dopo la sua morte ne hanno insomma un po' abusato della sua immagine in tutti i sensi.
E così la trasmissione di Rete 3 Baobab nel 2014 ricordava Jimi Hendrix in concomitanza anche con l'uscita del film All Is By My Side, cioè Tutto in Me. Jimi Hendrix, nato a Seattle oggi nel 1942, morì come sappiamo prematuramente a Londra nel 1970 a soli 27 anni, entrando nel mito come icona del rock e soprattutto della controcultura. Fiumi di poesie, parole poetiche per lui. Si racconta che Jimi non suonasse la chitarra, ma che la chitarra suonasse lui nelle notti di Seattle il vento portava note che sembravano venire da un altro mondo. Dicevano che ogni assolo fosse un incantesimo, corde che diventavano serpenti di fuoco, amplificatori trasformati in vulcani. E poi, quando salì sul palco di Woodstock, il cielo si fermò ad ascoltare. Il suo inno non era solo musica, era un grido di libertà, un rituale che bruciava le regole. Poi, come tutte le leggende, svanì troppo presto. Ve ne parlo, vi racconto di lui anche per segnalarvi uno spettacolo il prossimo 4 dicembre al Teatro di Chiasso. Si intitola Fantasie di un poeta rock, uno spettacolo di racconti, suoni e visioni a 60 anni dalla nascita dei Doors, con Davide Van de Schroos, Ezio Guaitamaki, Andrea Miro e Brunella Boschetti, un viaggio nella vita e nell'anima di Jim Morrison tra narrazioni, questo recita il volantino, immagini d'epoca, brani famosi riarrangiati in chiave acustica. Sul palco ci saranno storie, musica e personaggi che hanno segnato la controcultura americana. E adesso un'altra leggenda, Frank Sinatra con What Now My Love, versione inglese di Et Maintenant di Gilbert Bécaud, che porta la canzone francese nel mondo americano. How can I live through another day, watching my dreams turn to ashes and my hopes turn into bits of clay? Once I could see, once I could feel, now I am numb, I've become unreal. I walk the night without a goal, stripped of my heart, my soul. What now, my love? Now that it's over, I feel the world, it's closing in on me. Here come the stars tumbling around me. There's the sky where that sea should be. What now, my love? Now that you're gone, be a fool to go on and on. No one would care, no one would cry, if I should live, if I should live or die. What now, my love? What now, my love? Now there is nothing, only my last goodbye. Bye bye.
Tracce.
Peperoncini rossi nel sole cocente, polvere sul viso e sul cappello. Io e Maddalena all'Occidente abbiamo aperto i nostri occhi oltre il cancello. Ho dato la chitarra al figlio del fornaio per una pizza ed un fucile. La ricomprerò lungo il sentiero e suonerò per Maddalena all'imbrunire. Nunchiagne Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. Grigna Maddalena, tu deserto finirà, tu potrai ballare o fandango.
i templi aztechi e le rovine, le prime stelle sul Rio Grande. Di notte sogno il campanile e il collo di Ramon pieno di sangue. Sono stato proprio io all'osteria a premere le dita sul grilletto. Vieni mia Maddalena, vogliamo via. Il cane abbaia quel che fatto è fatto. Non chiagne Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo adorando. Scrigniamo Maddalena, sto deserto finirà, tu potrai ballare o fandango. Alla corrida con tequila ghiacciata vedremo il toreador toccare il cielo. All'ombra della tribuna antica dove Villa applaudiva il rodeo, il frate pregherà per il perdono, ci accoglierà nella missione. Avrò stivali nuovi, un orecchino d'oro e sotto il velo tu farai la comunione. La strada è lunga, ma ne vedo la fine. Arriveremo per il ballo e Dio ci apparirà sulle colline coi suoi occhi smeraldini di ramarro. Non chiagne Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo adorando. Scrigniamo Maddalena, sto deserto finirà, tu potrai ballare o fandango. Che cos'è il colpo che ho sentito? Ho nella schiena un dolore caldo. Siediti qui, trattieni il fiato, forse non sono stato troppo scaltro. Svelta Maddalena, prendi il mio fucile, guarda dov'è partito il lampo. Miralo bene, cerca di colpire, potremmo non vedere più il rango. Non chiagne Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. Scrigniamo Maddalena, sto deserto finirà e tu potrai ballare o fandango.
È proprio davvero un viaggio verso Durango, denso di immagini tipiche del western: deserto, sole, sole cocente, polvere, fughe, paura, violenza, eccetera. E in realtà questo è un adattamento in italiano del brano Romance in Durango di Bob Dylan, riscritto da Fabrizio De André insieme a Massimo Bubola. Sono le 14:40 minuti, 44 anzi per la verità. Noi dobbiamo di nuovo riaprire il cassetto, fare un grande passo, due passi indietro, perché adesso torniamo al 1948. Eros Bellinelli, uno dei pionieri del giornalismo radiofonico, incontra Piero Bianconi, scrittore e critico d'arte, grande interprete della cultura della Svizzera italiana. In questa intervista ascoltiamo il dialogo tra due figure che hanno contribuito a raccontare, custodire la nostra identità. Sentite il fruscio all'inizio, siamo nel 1948, una radio davvero affascinante.
Con una sovrapposizione di lastre, Soldini ha ricavato un'immagine unica, che è una valutazione nuova, diremmo, di Bianconi. Cosa ne pensa ora lo scrittore? E il nostro microfono capterà, dalla voce stessa di Piero Bianconi, il suo pensiero in proposito. Cosa pensa, per esempio, signor Bianconi, del contrasto sopra ceneri, sotto ceneri, che ha proposto alcuni anni fa.
Quel contrasto io l'ho proposto più per scherzo che sul serio. Sarebbe stato per me occasione di incontro, di dispute con gli amici, occasione anche, perché non dirlo, di un pasto in comune. Ma evidentemente io ho sempre insistito su un aspetto del Ticino che è la varietà, che è la complessità degli elementi che lo compongono. Ci fossero non uno, ma due, ma cinque sottoceneri, io sarei anche più contento e li abbraccerei con pari amore.
Il dibattito è tuttora aperto, anche Bonario, per carità, è una, l'abbiamo chiamata diatriba che ha attraversato, ma non solo i decenni, direi anche i secoli, sopra e sotto ceneri. Nel 1948 Eros Bellinelli e Piero Bianconi discutevano anche con ironia, una discussione appunto che non si è mai spenta, ma pazienza. A questo proposito io vi voglio segnalare un bellissimo documentario, si intitola, della TSI, si intitola Ceneri sottosopra, realizzato da Silvano Toppi e Fabio Calvi, è andato in onda nel 1999 sulla RSI naturalmente. Il titolo è Ceneri sottosopra, gioca appunto un po' sul doppio senso, il passo del ceneri come confine e l'idea di ribaltare i luoghi comuni. Trasmesso appunto nel 99, in un momento in cui il Ticino stava vivendo trasformazioni economiche e culturali importanti, ed è dedicato proprio alla linea di confine culturale e geografica tra sopraceneri e sottoceneri. Esplora differenze, stereotipi, anche in modo divertente, ironico, un po' come faceva Piero Bianconi. Esplora appunto quella che è l'identità ticinese, svizzero-italiana. Potete vederlo questo documentario, più o meno è un'ora e un quarto. Ceneri sottosopra, la nostra storia.ch, oppure come sempre su Play RSI.
Esta noche bailamos, te doy toda mi vida.
Keep
Tracce.
minuti per la verità. Mi avete chiesto in molti il titolo del documentario citato proprio per chiudere il frammento d'archivio del 1948, dove Eros Bellinelli, uno dei pionieri del giornalismo radiofonico, incontra Piero Bianconi, e tra gli argomenti anche il tema della diatriba che, abbiamo detto, ha attraversato i decenni, ma in realtà ha attraversato i secoli, tra sopra e sotto cenere. Allora, il documentario è Ceneri sotto sopra, realizzato da Silvano Topio e Fabio Calvi, è andato in onda nel 99, e lo potete trovare se voi digitate su un qualsiasi motore di ricerca la nostra storia.ch, oppure su Play RSI potete guardarvi un'ora e un quarto di documentario. E più che un documentario, davvero è un bel viaggio, un po' come Tracce che ora chiude, e naturalmente vi aspetta domani per un nuovo viaggio dentro la nostra storia. Da Sara Tognola buon ascolto, buon pomeriggio con Rete 1.
Tracce.